Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Non tutti coloro che dicono di essere uomini di Dio, predicatori, guide spirituali, sono veramente dalla parte di Dio. Infatti ci sono tanti che si presentano come uomini di Dio, come guide, si presentano come grandi servitori di Dio, possono avere tanti seguaci, ma in realtà vivono lontani da Dio, senza Dio, cercando gloria per loro stessi. Oggi vorremmo guardare insieme la terza epistola di Giovanni, che parla di questo, insieme ad altre cose belle, una cosa triste, delle cose vere. Giovanni ha scritto questa epistola a un certo credente, un buon credente, di nome Gaio. E in questa epistola impariamo l'importanza di vivere in modo da promuovere il regno di Dio. E impariamo anche che ci sono coloro che promuovono loro stessi usando il nome di Dio. Come dicevo, in questa epistola Giovanni scrive a Gaio, che faceva parte di una città di cui Giovanni parla. Gaio aveva una reputazione. Tutti abbiamo una reputazione. Tu hai una reputazione. Tu hai una reputazione. Tu hai una reputazione. Abbiamo tutti una reputazione. Gaio aveva una buona reputazione. Aveva la reputazione di accogliere quei credenti che passavano per la sua città per andare a predicare Cristo. Giovanni incoraggia Gaio in questo ministero e parlava di quanto è importante camminare nella verità. Lui continua a continuare il suo ministero. Poi Giovanni avverte Gaio che un capo della chiesa di Gaio, un certo Diotrefe, stava ostacolando l'opera di Dio e che dal frutto della vita di questo Diotrefe si vede che in realtà non era credente. Cioè lui era capo della chiesa, ma Giovanni dichiara che non aveva conosciuto Dio. E questo è un avvertimento a noi di valutare il frutto di coloro che si presentano come guida. Giovanni non vuole chiudere la lettera in senso negativo e perciò menziona un altro credente, Demetrio, che camminava molto bene. E lì c'è una buona lezione per che reputazione abbiamo. Quindi con quella base iniziamo leggendo 3 Giovanni, 3 Giovanni, capitolo 1, è l'unico capitolo, dal versetto 1 ad 8. L'anziano al carissimo Gaio, che io amo in verità. Carissimo, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Mi sono infatti grandemente rallegrato quando sono venuti alcuni fratelli e hanno reso testimonianza della tua fedeltà alla verità, in quanto tu cammini in verità. Non ho gioia più grande di questo, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai per i fratelli e per i forestieri. Essi hanno reso testimonianze del tuo amore davanti alla Chiesa. Tu farai bene a provvedere loro per il viaggio in modo degno di Dio. Perché sono partiti per amore del suo nome, senza prendere nulla dai gentili. Noi dobbiamo dunque accogliere tali persone per essere collaboratori nella causa della verità. Questi versetti ci dimostrano molto del cuore di Giovanni, il cuore che dovremo avere anche noi. Qual è il secondo comandamento? Il primo è di amare Dio con tutto il cuore, forza, mente e anima. La seconda è amare il nostro prossimo come noi stessi. Tantissimi comandamenti di amare, amare sempre di più. Giovanni sapeva amare. Notate il suo grande amore per questo credente Gaio. In greco, quando dice carissimo, ricordate che sarebbe anche buono tradurlo amatissimo. Amatissimo. Infatti, leggo di nuovo versetto 1. L'anziano al carissimo, oppure amatissimo Gaio, che io amo in verità. Mi colpisce che Giovanni, che era un apostolo, si presenta semplicemente come l'anziano. E questo non è il ruolo di anziano di chiesa, questo è il vecchio. Scrive, il vecchio, l'anziano, al carissimo, amatissimo Gaio, che io amo in verità. Ci sono volte, per esempio, che l'apostolo Paolo riteneva importante dire di essere apostolo, quando c'erano coloro che volevano non accettare il suo ministero. E lui sta dicendo, io sono apostolo, non per scelta mia o degli uomini, ma per scelta di Dio, mandato da Dio. Allora, i ruoli sono da riconoscere. Però in questo caso, con il rapporto stretto che lui aveva con Gaio, non deve dire, io sono un apostolo che ti scrivo. No, io sono tuo caro padre spirituale. Tu sei un figlio per me. Io sono il vecchio. È evidente che Giovanni ha un amore profondissimo per Gaio, come avevo detto, perché dice, amatissimo Gaio, che io amo in verità. Cioè proprio, aveva un profondo amore. L'amore di Giovanni per questo fratello è un amore in verità. Non era un amore di sentimenti che possono cambiare. Tante volte una coppia in matrimonio possono dire, ma io non lo amo più, non l'amo più. Ma il problema lì, stai parlando di un amore di sentimenti, un amore di quello che io ricevo. Ma non è quello l'amore del matrimonio che dura. Perché ci sono stagioni in cui quell'amore possa venire meno. L'amore non è in questo sentimento che viene e va. E quando non c'è, ah, io non lo amo più, allora forse non l'hai mai amato. Il vero amore è un impegno di voler sacrificare per il vero bene di quella persona che non dipende da quello che io ricevo da quella persona. Giovanni amava così. Amava Gaio in verità, non per ricevere da Gaio, ma proprio in verità. Giovanni dice la stessa frase che io amo in verità in 2, la seconda epistola di Giovanni, che lui ha scritto a una signora eletta e ai suoi figli. E leggo 2 Giovanni 1:1, l'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che amo in verità. E non io solo, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità. Quindi Giovanni, in questi due casi, usa questa frase, qui con questa signora eletta e qui con Gaio, che io amo in verità. Essendo straniero, un altro piccolo commento, che gli italiani, la società, quanto siamo soggetti alla società, e tante persone, perfino genitori, non dicono al figlio ti amo, dicono ti voglio bene. E un genitore non può amare il proprio figlio. Un genitore non può amare un figlio e non può dire ti amo. E siamo così soggetti alla società che abbiamo tolto questa frase biblica. Qui Giovanni dice ti amo, io amo te in verità, cara sorella, io amo te in verità, caro Gaio. E se si può amare altre persone, non si può amare la propria famiglia. E come credenti non possiamo dire ti amo in verità. Certamente. Noi non dobbiamo sottomettere la Bibbia alla società, alla nostra cultura. Dobbiamo sottomettere la cultura alla Bibbia. Non dobbiamo adeguarci a quello che dice la cultura, dobbiamo adeguarci a quello che dice la Bibbia. Quindi, piccolo parentesi, che possiamo valutare. Nella carne tendiamo a focalizzare su noi stessi, sulle nostre cose, i nostri problemi, i nostri desideri. Ma quando camminiamo come Cristo camminava, quando camminiamo in santità con un cuore giusto, avremo un profondo amore per gli altri in verità. Così tanti, tanti comandamenti di amare gli altri. Giovanni viveva così. Giovanni è un buon esempio per noi. Allora, Giovanni amava Gaio e se ami qualcuno, cosa farai per quella persona? Se tu ami una persona, cosa farai per quella persona? Pregherai per quella persona. Pregherai per quella persona. E Giovanni pregava per Gaio. E nel versetto 2 spiega quello che pregava. Leggo. Carissimo, io desidero che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute, come prospera la tua anima. Di nuovo inizia, aveva già detto carissimo, amatissimo Gaio, che io amo, e di nuovo dice amatissimo, lo chiama proprio così. E poi dice, io desidero che tu prosperi, questa parola desidero, in altri brani viene tradotto prego. La stessa parola viene tradotto prego. Quindi sarebbe giusto anche vederlo così. Non solo che io vorrei, ma io prego. Io desidero, io prego. E che cosa prega? Che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute come prospera la tua anima. È molto importante che legare, lui prega per la, che tutto quello che fa prospererà, come prospera l'anima sua. Allora, abbiamo appena letto, leggendo tutto quel brano, come Gaio si dedicava all'opera di Dio. Ricordate, accoglievi i credenti, lui si dedicava al regno di Dio. Quindi l'anima sua andava molto bene. Quello che lui aveva non usava per sé. Oh, ho guadagnato di più, cambio macchina. No. Lui, oh, ho più soldi, posso aiutare ancora di più. Lui usava quello che aveva per il regno. E perciò Giovanni, volendo promuovere il regno di Dio, dice, io prego che tu prospererai, che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute. Se tu sei gravemente ammalato, non riesci a raccogliere queste persone. Se tu hai pochi soldi, puoi dare poco a loro. Io voglio che tu dia tanto a loro. Quindi io prego che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute. Quindi questa pregare per la prosperità non era per lui di avere una bella vita con belle cose. Questa è una dottrina che non viene da Dio. Salmo 67. Noi abbiamo visto come chiesa la settimana scorsa, il salmista prega per le benedizioni, anche materiali. Quello che dice all'inizio vuol dire che Dio benedica quello che facciamo, i nostri campi, i nostri animali, le nostre vite fisiche. Perché? Non perché stiamo bene, no, affinché possiamo dedicarci ancora di più a parlare di Cristo con altri. Infatti leggo Salmo 67, 1 e 2, la prima parte prega, benedicici affinché, leggo, Dio abbia pietà di noi e ci benedica, Dio faccia risplendere il suo volto su di noi, affinché si conosca sulla terra la tua via e la tua salvezza fra tutte le nazioni. Il salmista desiderava che il nome di Dio fosse conosciuto da tutti. E dice, benedicici, quando dice faccia risplendere il suo volto su di noi, vuol dire proprio quello. Ci benedica, benedice quello che facciamo, il lavoro, la salute, tutto, affinché noi possiamo, cioè lega la benedizione sul spargimento del nome di Cristo. E quindi il motivo per cui dobbiamo chiedere buona salute e benedizioni non è per avere più, non è per avere la macchina più grande, un po' più mobili, qualche viaggio, no, è affinché possiamo ancora di più promuovere il regno di Dio. Giovanni vedeva Gaio con quel cuore, con quella passione, perciò pregava per Gaio che poteva prosperare in ogni cosa e godere buona salute. Buona lezione per noi. O che possa essere questo il nostro cuore. Allora, nei versetti 3 e 8, Giovanni incoraggia Gaio nel suo impegno per il Signore, lo incoraggia condividendo della sua grande gioia nell'aver sentito della fedeltà di Gaio alla verità. Domanda, ti incoraggia se uno dice ringrazio Dio per quello che sta facendo in te? Quello ti incoraggia. Se uno di parole sincere ti dice io vedo Dio all'opera in te e questo mi dà gioia, vai avanti così, quello ti incoraggia, incoraggia me. E Giovanni sta facendo questo con Gaio. Seguitemente leggo 3 ad 8 ancora. Mi sono infatti grandemente rallegrato quando sono venuti alcuni fratelli e hanno reso testimonianza della tua fedeltà alla verità, in quanto tu cammini in verità. Non ho gioia più grande di questo, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai per i fratelli e per i forestieri. Essi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa. Tu farai bene a provvedere loro per il viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del suo nome, senza prendere nulla dai gentili. Noi dobbiamo dunque accogliere tali persone per essere collaboratori nella causa della verità. Nel versetto 3 Giovanni dichiara di trovare una grande gioia avendo sentito che Gaio camminava nella verità. Ricordate anche l'Apostolo Paolo? Trovava grande gioia avendo sentito dei credenti che portavano frutto, Filippesi 4. Quando il desiderio del nostro cuore è la gloria di Dio, quando desideriamo, quando cerchiamo per primo il regno di Dio e la sua giustizia, sentire di credenti che camminano bene, che vivono per il Signore, ci darà una gioia profonda. Troviamo questa parola camminare, no? Quando camminare, troviamo tante volte, in quanto tu cammini in verità, non ho gioia più grande sino che i miei figli camminano nella verità. E voglio solo elencare, perché voglio pensare a questo. Leggo vari versetti che usa questa parola, camminare. Ci sono tantissimi. E voglio pensare, cosa vuol dire? Perché è molto profondo. Prima, alcuni versetti che dicono come non camminare, altri che dicono come camminare. Primo Giovanni 1:6. Se diciamo di avere comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Efesini 4:17. Questo dunque attesto nel Signore, che non camminiate più come camminano ancora gli altri gentili nella vanità della loro mente. Efesini 5:8. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Camminate dunque come figli di luce. Colossesi 1:10. Perché o affinché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Colossesi 2:6. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù, il Signore, così camminate in Lui. E per ultimo di questa serie, 1 Tessalonicesi 2:11-12. E sapete anche che, come fa un padre verso i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi a camminare in modo degno di Dio, che vi chiama al suo regno e gloria. Allora, pensate, cosa vuol dire camminare? Camminare va molto oltre qualche opera che faccio. Uno può praticare la sua religione. La mia religione mi dice di fare questo, di fare quello, lo faccio. Ma puoi vivere in modo diverso. Camminare, quando stai camminando, quanto di te, se tu stai camminando in quel sentiero, quanto di te sta in quel sentiero? Quanto del tuo corpo sta in quel sentiero? Una parte o tutto? Quando cammini, ci sei tu, tutto, giusto? Tu puoi mandare una lettera a qualcuno e non pensarci più. Tu puoi dire la verità in un certo momento e non dire più la verità. Ma quando tu cammini in modo degno di Dio, vuol dire tutto quello che sei, come parli, come pensi, come agisci, è in modo degno di Dio. Quando tu cammini nella verità, vuol dire che tutta la tua vita è fondata nella verità. Camminare molto più che solo fare. Fate del bene. Ok, faccio del bene, poi ho tempo mio, in cui vivo per me egoisticamente. No, camminare facendo il bene è molto diverso che solo fare il bene. E qui Giovanni, avendo sentito dalla vita di Gaio, che non era qualcosa che faceva, ma era proprio la vita di Gaio, aveva grande gioia. Infatti, la gioia più grande che aveva Giovanni, versetto 4, leggo: non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Io devo dire che questo è tanto, tanto la mia vita. Io non ho gioia più grande. Questa settimana ho avuto grande tristezza e grande gioia sentendo di figli spirituali o di persone che camminavano non nella verità. Grande tristezza. E sentire, vedere quelle che camminano nella verità, profonda gioia. Non c'è nulla di paragonabile. La benedizione più grande in assoluto che un genitore può avere non è che il figlio vada bene a scuola, prenda un buon lavoro o abbia buona salute. Che importa tutto quello se cammina nelle tenebre? Ma se il figlio cammina nella luce, se cammina nella verità di Dio, cammina, vive nella verità, che abbia una brutta salute, che ha un lavoro che non paga quasi niente, non importa, Dio completerà la sua opera, lui starà davanti a Cristo con un tanto frutto dalla sua vita. Questo è quello che importa. Giovanni aveva questa grande, grande gioia sentendo di Gaio, e lui dice: non ho gioia più grande che sentire che i miei figli camminano nella verità. Ed io prego che possiamo sia camminare nella verità, sia cercare la nostra gioia nel regno di Dio, allora avremo noi quella gioia. Tornando a questo brano, nei versetti 5 e 8, Giovanni riscrive come Gaio aveva provveduto economicamente per coloro che andavano a predicare Cristo. Mi colpisce un principio qui, mi incoraggia molto. Lui usa una parola, sunergoi, co-operaio. E lui diceva: tu sei un collaboratore, un co-operaio con loro. Gaio rimaneva lì a casa. Non andava in giro predicando. Non lasciava la sua città per andare in altre città dove l'Evangelo non era ancora raggiunto. Eppure Giovanni, guidatelo allo Spirito Santo, dice: tu sei un co-operaio con loro. Tu stai facendo quel ministero. Ma io sto sempre qui. Il tuo provvedere economicamente, materialmente per loro, vuol dire che tu partecipi nella loro opera. Gesù dice una cosa a proposito in Matteo 10, 41, ve lo leggo, 41-42. Chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà un premio da profeta. E chi riceve un giusto nel nome di un giusto riceverà un premio da giusto. E chiunque darà da bere anche un solo bicchiere di acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo, in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio. Ricevere un profeta vuol dire accogliere, assistere, ospitare. E dice, se tu ricevi un profeta nel nome di un profeta, perché è un profeta, se hai un amico, un fratello, e lo ricevi perché è amico fratello, anche se è profeta, non è valido questo. Ma se lo ricevi perché è un profeta, questo è lo scopo, perché tu vuoi promuovere e rendere Dio, e lo accogli in casa, paghi le sue spese per mantenerlo in questo soggiorno prima che parti di nuovo, tu riceverai il premio da profeta. Ma tu non sei un profeta. Tu non sei uno che fai quello, ma avrai quel premio perché tu partecipi, perché questo è il tuo cuore. E questo è un incoraggiamento per me grandissimo. Io non posso fare tutto. Tu non puoi fare tutto, ma io posso desiderare, cercate per primo il regno di Dio e la sua giustizia. Dico, io voglio aprire la mia casa, la mia vita, io voglio aprire il mio portafoglio, io voglio usare il mio tempo per promuovere il regno di Dio e per assistere coloro che fanno quello che io non posso fare. Senza l'aiuto, quelli non possono partire. Senza chi aiuta a livello pratico, non si può divulgare certe cose. Cioè, l'opera del regno di Dio è un'opera di squadra. E la cosa incredibile è che Dio guarda il cuore e dice, tu ti dedichi interamente a questo, anche se quello che fai non è quello visibile, ma è quello essenziale. Invito a ciascuno di esaminare la propria vita. Tu stai vivendo per promuovere il regno di Dio? Allora, iniziando nel versetto 9, Giovanni avverte Gaio di Diotrefe, uno che aveva un ruolo di autorità nella Chiesa, che era un falso credente, comandava, ma non era un vero credente. Questo brano è importante per noi perché ci aiuta a riconoscere uomini così che possono infiltrarsi nella Chiesa, nel ministero. E ci sono tanti oggi che non hanno nemmeno una Chiesa, loro predicano su internet. Non hanno neanche una chiesa e loro cercano seguaci virtuali. Dal brano comprendiamo che Diotrefe aveva autorità in quella chiesa perché scomunicava le persone. Giovanni lo riscrive come uno che amava avere il primato. Diotrefe è esattamente il contrario, 180 gradi, di quello che Gesù insegnava. Chi vuole essere grande deve essere servo di tutti. Parlava di essere il buon pastore, che non cercava di dominare, ma che serviva le pecore. Quindi è un uomo malvagio, non era per nulla servo di tutti, cercava gloria per se stesso. Voglio leggere da 9 a 11, notando come questo Diotrefe e come Giovanni avverte Gaio di lui. Leggo. Ho scritto alla chiesa, ma Diotrefe, che ama avere il primato fra di loro, non ci riceve. Per questo, se verrò, ricorderò le opere che egli fa, cianciando contro di noi con malvagie parole. E non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma impedisce pure di farlo a coloro che li vorrebbero ricevere, e li caccia fuori dalla chiesa. Carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, ma chi fa il male non ha visto Dio. Giovanni aveva scritto alla chiesa di Gaio, si presume che riguardava di incoraggiare e sostenere questi missionari, queste persone che venivano per poi andare a promuovere il regno. Ma di oltre fe non ha ricevuto la lettera di Giovanni, non ha lasciato che fosse letto in chiesa. Infatti quando Giovanni dice non ci riceve, Giovanni non era lì personalmente, ha detto ho scritto e non ci riceve. Quindi implica non riceve la nostra lettera, non riceve gli uomini che ho mandato, magari avevo mandato alcuni con la lettera, e di oltre fe non ha permesso a loro di venire in chiesa, di parlare in chiesa, quindi non ci riceve, non ha ricevuto chi ho mandato, che rappresentavano Giovanni, che lui voleva comandare. Non voleva che la chiesa sentisse di Giovanni, perché sapeva che avrebbe messo in luce, alla luce del giorno, la sua ipocrisia, la sua falsità. Voleva lui essere l'unico che aveva voce là. Lui era un uomo malvagio. Quando dice che amava avere il primato, lui non voleva dedicarsi ad edificare gli altri. Voleva comandare, voleva essere il più importante, voleva lode e apprezzamento da tutti. Voleva essere un piccolo papa. Ci sono persone in Italia che vogliono essere quello, o nella chiesa locale, o addirittura girando altre chiese, o in internet, vogliono essere un piccolo papa. Nel versetto 10 descrive quello che Diotrefe faceva per mantenere il controllo. Leggo ancora 10. Per questo severo ricorderò le opere che egli fa, cianciando contro di noi con malvagie parole, e non contento di questo, non solo non riceve egli stesso i fratelli, ma impedisce pure di rifarlo a coloro che li vorrebbero ricevere e li caccia fuori dalla chiesa. Questo uomo cianciava con parole malvagie contro Giovanni, l'apostolo Giovanni, e contro altri. Fermatevi a considerare questo. Questo uomo si presenta come uomo di Dio, si presenta come capo della chiesa, eppure lui parlava cianciando con parole malvagie contro l'apostolo Giovanni. Quanto profonda era la sua malvagità. E come dico, ci sono quelli che, anziché predicare Cristo, parlano contro. E poi lui rifiutava di ricevere questi fratelli che venivano per servire il Signore, per poi andare altrove, che avevano bisogno di appoggio, di sostegno. Lui rifiutava di accettarli in chiesa, ma non solo. Lui ostacolava coloro nella chiesa che volevano accoglierli, e quelli che sono andati avanti ad aiutarli in qualche modo li scomunicava, li cacciava fuori, li scomunicava dalla chiesa. Questo è un dittatore. Questo è uno che non voleva promuovere il regno di Dio, voleva promuovere il regno di Diotrefe. Questo uomo era un uomo malvagio, non cercava la gloria di Dio, non cercava il regno di Dio, non cercava il bene dei credenti, non voleva che altri ministeri avessero buon frutto, voleva che il suo ministero fosse innalzato. E così nel versetto 11 Giovanni comanda a Gaio e tramite la Bibbia comanda a noi chi doveva imitare, chi dobbiamo imitare e chi dobbiamo non imitare. Leggo di nuovo versetto 11. Aveva appena parlato del male che Diotrefe faceva. E poi dice, carissimo, non imitare il male, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio. Chi fa il male non ha visto Dio. Aveva appena detto il male che Diotrefe faceva, giusto? Abbiamo appena letto. Lui ciancia contro di noi con parole malvagie, questo è un male. Non riceve i fratelli, che aveva appena detto a Gaio di fare, questo è un altro male. Impedisce coloro che vogliono aiutare i fratelli, questo è un male. E li caccia fuori dalla chiesa, questo è un altro male. E dice, chi fa il male non ha visto Dio. È un altro modo di dire, non è salvato, non è salvato. Allora, attenzione, per noi di ubbidire a questo comandamento, non imitare il male, ma il bene. Serve qualcosa? Quello è il comandamento, ma è impossibile obbedire a quel comandamento senza qualcosa di sotto. Non è scritto qui, ma è palese. Cos'è? Quando leggiamo la Bibbia dobbiamo pensare, usare la testa. Per poter obbedire a questo comandamento, non imitare il male, ma imitate il bene, che cosa serve? Cosa serve? Distinguere, giudicare cos'è il male, cos'è il bene. Cioè, dobbiamo avere un metro biblico, non nostro. Non della denominazione a cui si appartiene, che non è neanche da Dio. Non, no, un metro biblico. Cos'è il bene, cos'è il male. Non si può ubbidire a questo se non riesci a distinguere e dire quello è male, quello è bene. Questo Diotrefe sicuramente di se stesso diceva che faceva l'opera di Dio. Assolutamente, era capo della Chiesa. Diceva, ma non era vero. E quindi bisognava esaminare quello che diceva, quello che predicava, come si comportava con il frutto della sua vita insieme alla parola di Dio. Giovanni aveva fatto quella valutazione e aveva elencato il male che faceva Diotrefe. E perciò Gaio doveva dire, è vero, non imitare Diotrefe, Gaio, non imitare i due, no. Valuta e riconosce che questo è male e riconosce piuttosto, non solo non imitarlo, riconosce che lui non è neanche da Dio, non è neanche da Dio. Giovanni, 1 Giovanni 2, 3 a 5, vari versetti in 1 Giovanni, ma lo dico, lo leggo. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice, io l'ho conosciuto e non osservi i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui. Ci sono tanti che dicono, io l'ho conosciuto, ma non camminano secondo i comandamenti di Dio e sono bugiardi e non hanno la verità. Le chiese sono piene di persone che non sono salvate. Questo è triste, ma la realtà. Giovanni dimostra chiaramente che Diotrefe non è salvato. Ci sono tanti uomini di Dio che non sono salvati. Qua in Italia ci sono uomini, purtroppo anche donne, che non dovrebbero essere neanche insegnanti, che hanno i loro seguaci. Effettivamente passando molto tempo insegnando cose false oppure parlando contro altre opere. Ci sono uomini che principalmente insegnano poco della Bibbia veramente, passano più tempo criticando gli altri e questo attira persone piene di orgoglio che anche loro criticano gli altri e così, se tu vivi così, non riesci a vedere i tuoi peccati. Non riesci a vedere quanto gravi sono i tuoi peccati e quanto grande è il perdono di Cristo. Quanto c'è bisogno di insegnare le verità di Dio. E poi ci sarà discernimento per riconoscere i falsi. Purtroppo ci sono tanti uomini come Diotrefe, anche oggi. Dobbiamo distinguere chi fa il bene, chi fa il male. E dobbiamo imitare chi fa il bene. Giovanni voleva avvertire e preparare Gaio ad avere questo discernimento, ma non voleva chiudere questa lettera con questa notizia triste e pesante. E quindi tira dentro una notizia bella per incoraggiare Gaio. Leggo il versetto 12 in cui si parla di Demetrio. Demetrio ha ricevuto testimonianze da tutti e dalla verità stessa. E anche noi gli rendiamo testimonianza. E tu sai che la nostra testimonianza è verace. Questo mi incoraggia. Demetrio aveva ricevuto testimonianza da tutti dalla verità stessa e anche da Giovanni e i suoi collaboratori. Che bello quando un credente ha una vita tale che tutti possono essere d'accordo nel rendere testimonianza: lui è un uomo di Dio, lei è una donna di Dio. Mi fa chiedere, e chiedo anche a ciascuno di voi: che reputazione hai tu? Che testimonianza possono rendere gli altri di te? Possono dire: lei è una donna umile e timorata di Dio che accoglie la riprensione. Lui è fissato su Cristo, cammina umilmente davanti a Dio e vuole sempre più di Cristo e veramente ama gli altri. Che cosa possono dire di te? Che testimonianza hanno di te? Si dedica all'opera di Dio e a curare gli altri e a promuovere Cristo. Io mi chiedo, possono tutti dire lui? Tutti! Ha ricevuto testimonianza, buona testimonianza, da tutti e dalla verità stessa e anche da noi. Io prego di poter vivere sempre più così. Non per essere innalzato, ma per avere una testimonianza che dà gloria a Cristo. Una cosa interessante qui, lui dice: anche noi gli rendiamo testimonianza e tu sai che la nostra testimonianza è verace. E anche lì Giovanni sta dicendo: Gaio, io non devo convincerti di quello che dico io, tu mi conosci e tu sai che quello che dico è la verità. Tu sai questo. Non serve nulla, non devo convincerti. Tu sai che la nostra testimonianza è verace. Tu sai benissimo che se io e quelli con me diciamo una cosa, è verace, tu sai quello. E anche lì mi sono chiesto, ma le persone possono dire quello? Possono dire: ah, l'ha detto Marco, l'ha detto Adriano, l'ha detto Roberto, l'ha detto Giorgio, l'ha detto Pasquale. E sarà vero? Sarà vero? Possono dire quello? Ah, il fatto che l'ha detto lui, il fatto che l'ha detto lei, è vero? Giovanni aveva quella testimonianza. Io voglio quella testimonianza perché voglio parlare con verità. Giovanni aveva altre cose da dire, ma lui non voleva più scrivere, voleva vedere Gaio faccia a faccia. Ricordate, aveva detto carissimo almeno 3 volte, amatissimo. Quindi chiude questa epistola condividendo quello con una preghiera e con dei saluti. Leggo 13 e 14. Avevo molte cose da scriverti, ma non intendo scrivertene con inchiostro e penna. Spero però di vederti presto. Allora ci parleremo a voce. La pace sia con te. Gli amici ti salutano. Saluta gli amici ad uno. A volte non è possibile vedere una persona tu per tu. Scrivere è una cosa validissima, anche parlare al telefono che non esisteva. Stiamo perdendo la capacità di scrivere buone lettere, lettere che richiedono tempo, pensiero, che vengono ponderate e possono veramente edificare. Questo è un problema con mandare messaggini, buttare qualcosa in social media di poche parole, pensato al momento, papà, una risposta, anziché ponderare, prendere il tempo di pensarci bene per edificare. Ma non c'è nulla che prenda il posto di vedere la persona tu per tu, guardarsi negli occhi, avere quel tocco, piangere insieme, gioire insieme. E Giovanni desiderava quello perché amava Gaio. Ha detto: non scrivere il resto non è così urgente, aspetto che io voglio venire. Prego che possiamo avere questo desiderio di avere vera comunione. Attenzione, vera comunione. Vera comunione non è stare insieme e parlare del lavoro, della partita, di questo, di quell'altro. Vera comunione è di stare insieme e rincoraggiarci. Vera comunione è di stare insieme e stimolarci, esortarci, consolarci, edificarci. Quello è vera comunione cristiana. Quello che non si può fare con un non credente. Giovanni voleva quello, tu vuoi quello, tu cerchi quello. Ricordatevi un'altra cosa. All'epoca, per viaggiare, era facile o era difficile? Erano viaggi di qualche ora o viaggi di a volte giorni o settimane? Ricordatevi che viaggiare, voglio venire, venire da là a là, cioè no, erano viaggi lunghissimi, difficilissimi, costosissimi, a volte pericolosissimi. Eppure li facevano. Allora, non è che Dio ci chiama a fare lunghi viaggi per tanti di noi, magari ci fa, era un sacrificio, ci chiama a sacrificare per invitare a casa più spesso, per dedicare la serata e edificarci a vicenda. Ma non ho tempo! Loro si sacrificavano per fare viaggi che duravano minimo settimane, 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 fra viaggio, stare e tornare. E noi possiamo non avere tempo per edificare gli uni gli altri? Ottimo esempio per noi. Poi lui chiude con una preghiera, come spesso Paolo chiudeva: la pace sia con te. È una preghiera. La pace di Dio, la pace in Gesù Cristo sia con te, caro fratello mio. Preghiamo questo gli uni per gli altri. E poi lui manda saluti. Gli amici ti salutano. Saluti gli amici ad uno, in greco è per nome, per nome. Cioè proprio un saluto a te, Giovanni, un saluto a te, Stefania, un saluto a te, Roberta, un saluto a te, Tamara, eccetera, eccetera, per ciascuno, ciascuno, uno per uno, per nome. Giovanni amava Gaio, Giovanni amava tutti i credenti e vuole un saluto personalizzato, un saluto diretto. No, no, saluto tutti. No, ognuno era speciale a lui. Allora io ringrazio Dio per questa breve epistola. È un buon ricordo per me, un ricordo dove trovo la mia gioia, dove cerco la mia gioia. Non ho gioia più grande di questo, sentire che i miei figli camminano nella verità. Voglio incoraggiare. Giovanni incoraggiava. Gaio camminava bene, ma sapete una cosa, così dice Galati 6. Non stancatevi a, non stancarsi a cosa? Fare il bene. E Giovanni, vieni accanto a Gaio. Tu stai facendo bene, voglio incoraggiarti. Voglio incoraggiarti e spronarti a non smettere. A non smettere, abbiamo bisogno di questo. È stancante fare il bene. Poi lui lo avverta di un grande pericolo. Senti, devo spiegarti di questo Diotrefe. Non è un vero credente, è un falso che sta prendendo le briglie della chiesa, le redini, per girare la chiesa dove vuole lui. E sta in guardia di lui. Imitare il male, non il bene, non il male. Lui è il male. Non ha neanche visto Dio. Poi lo incoraggia parlando di Demetrio e dico: Signore, quale testimonianza ho io? E poi lui chiude dicendo: ti amo tanto, perciò voglio venire a trovarti. E io voglio venire a trovare anche i credenti locali, avere tempo di comunione, di parlare insieme, stimolarci in avanti. Grazie a Dio per le verità qui. Possiamo noi trarre beneficio per le nostre vite, vivere come Giovanni, come Gaio, ed essere usati per promuovere il regno del nostro Dio. Preghiamo. Padre, ti ringrazio perché ci hai fatto vedere il cuore di Giovanni, un cuore da imitare, un cuore che sapeva amare, un cuore che desiderava la tua gloria, perciò aveva grande gioia, immensa gioia, non aveva gioia più grande che vedere i suoi figli spirituali camminare nella verità. Padre, aiutaci a vivere così, ad avere grande gioia quando vediamo la tua opera in altri. Questo Diotrefe non aveva gioia vedendo crescere il regno di Dio, voleva che il suo piccolo regno crescesse. Oh, proteggici da cercare gloria dagli uomini per noi stessi. Forse non in un modo così grande, ma anche nel nostro piccolo. Aiutaci a non compiere buone opere per essere riconosciuti, ma affinché tu sia riconosciuto. Padre, mostrici i nostri cuori, insegnaci ad amare di più, in parole e con i fatti. E ti prego questo, glorificati in ciascuno di noi e in noi come Chiesa, ti prego, in attesa di vedere Gesù Cristo. Padre, Giovanni voleva andare e trovare Gaio, e noi vogliamo vedere Gesù Cristo. Aiutaci a desiderare, ad amare l'apparenza, l'arrivo di Gesù Cristo. Ti prego, nel nome di Lui, di Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.